Bento Box, la tua razione settimanale di musica.
Ciao da Andrea, ben ritrovati a Bento Box. Questa è la nostra puntata numero 300 e la celebriamo intervistando Emiliano Merlini, in arte un orso minore. Ciao Emiliano, ben trovato.
Ciao Andrea, ciao a tutti. Non sapevo fosse la 300esima puntata.
Non te l'ho detto, era una sorpresa.
È un onore.
È un piacere, un piacere per noi. E una premessa però, ti ringraziamo perché oltre ad essere il nostro ospite per questa puntata e perché non sarà in realtà un'intervista facilissima, non per te ma perché ci sarebbero tante cose che vorremmo dire, non avremo probabilmente il tempo di farle tutte e perché il tuo lavoro e preparare questa intervista ci ha portato, a me e a Chiara che non è qui in questo momento ma mi ha aiutato a farlo, ci ha portato, dicevo, ad avere molti spunti di riflessione e insomma al punto da passare probabilmente molto più dalla musica agli argomenti, ai temi che con la musica c'entrano, ma fino a un certo punto, ma credo voglia essere anche uno degli obiettivi del tuo lavoro.
Sì, devo dire, ci rifletto a volte su questa cosa, devo dire che mi spiace un po' che il fatto che obiettivamente le parole che scrivo abbiano un peso specifico molto forte, porti a volte a non tributare abbastanza attenzione a quello che invece è l'aspetto musicale, su cui io comunque lavoro sempre in maniera molto, molto dura, insomma. Mm-hmm. Ogni scelta musicale è sempre fatta con grande attenzione e grande fatica.
E cercheremo di valorizzarlo.
Come?
Dicevi, alla fine?
Niente, alla fine spesso le recensioni o comunque l'attenzione del pubblico anche sono quasi tutte esclusivamente rivolta alla parola, cosa che per carità va bene, visto che appunto non è che ci metta meno lavoro sulle parole, però sì, a volte la musica la vivo un pochino in maniera, come se venisse un pochino trascurata.
Ecco. Non trascuriamo anche il percorso che ti ha portato fino a qui e quindi è opportuno ricordare che il tuo, quello di Un Orso Minore, è un progetto che nasce nel 2005 ma che ha alle spalle altre esperienze, i Le Crevis, di cui in giro ho trovato anche uno degli album di recente, non ricordo dove, era in vendita, forse in rivendita, mi dispiace sottolinearlo, ma forse era qualcuno che ne aveva proprio bisogno di lasciarlo andare, è stato un peccato. E il primo disco firmato Un Orso Minore è del 2009, era in tempi dei dischi del Minolo, qui poi si è passati nel 2011 alla Vitagra, che ti ha visto nostro ospite proprio per presentarlo, lavoro prodotto insieme a Fabio De Mindi, Non Voglio che Clara, è seguito da un tour in tutta Italia, insomma, però dopo alcuni anni sei tornato sostanzialmente senza preavviso, anzi all'improvviso, e con due lavori, Una Valle che Brucia e l'EP Analisi Logica, entrambe per Di Notte Records. Ecco, questa scelta, due lavori separati, perché volevi mantenere due atmosfere diverse che permeano i due lavori?
Assolutamente sì. Diciamo che io ho sempre pubblicato più o meno tutto quello che avevo pronto al momento della pubblicazione, diciamo. Uh-huh. E questo ha sempre portato i miei lavori a essere abbastanza eterogenei, cosa che mi è sempre piaciuta, insomma, il fatto che le atmosfere cambiassero parecchio, l'atmosfera, uh-huh, i suoni da brano a brano. In questo caso, avendo un numero di canzoni pronte sufficiente a pubblicare due lavori separati, anche se uno in realtà è solo un EP, quindi non è che avessi 30 canzoni, ma insomma ne avevo 15. Mm-hmm. Quindi ne ho tenute da parte alcune che hanno, e questa cosa ha fatto sì che il disco invece, Una Valle che Brucia, che contiene 11 brani, abbia un'impronta sonora molto molto chiara, molto molto omogenea, al contrario di quello che mi è capitato in passato. Ed è una cosa che ho appunto proprio perseguito, ho voluto ottenere, e sono contento di aver fatto questa scelta. Chiaramente è stato abbastanza dura convincere i ragazzi all'etichetta a fare due dischi anziché uno solo, ma insomma alla fine hanno ceduto e penso siano contenti anche loro. Grazie, li saluto.
Album che grazie sempre appunto a Di Notte Records sono poi disponibili su Bandcamp, fra le altre piattaforme, insomma, in quel caso si possono sia ascoltare che scaricare con la formula del Name Your Price, giusto?
Assolutamente, li abbiamo voluti rendere, questa è una cosa su cui io sono stato chiaro fin da principio, insomma avevo questa idea molto chiara, renderli disponibili a tutti in qualsiasi formato fin da subito, Quindi il disco è disponibile nella sua interezza su tutte le piattaforme digitali, su YouTube, dal giorno dell'uscita, proprio dalla mattina in cui è uscito. Dal Bandcamp dell'etichetta si può scaricare appunto in formula Name Your Price una versione digitale, però anche con copertina ufficiale, eccetera. E d'altra parte esiste infine una versione fisica molto molto ben curata, molto bella, lo dico da solo, però sono molto contento di come è uscita,
Bene.
anche questa fatta con i ragazzi, in collaborazione con i ragazzi di Notte, e quella si può ordinare in mail order e contiene una serie di contenuti speciali, due dischi, il link per scaricare contenuti extra, quindi insomma è un lavorone.
Ecco, cominciamo a venire al lavoro, al disco, con un primo ragionamento a monte, no? Abbiamo avuto, ascoltando l'album, l'impressione che uno degli obiettivi potesse anche essere, per questo lavoro, spingere l'ascoltatore a prestare molta attenzione, a pensare, a ripensarsi, a riflettere sui nostri comportamenti, a riflettere sul mondo che ci circonda. Ed è questa una caratteristica che una volta di più, rispetto anche ai tuoi lavori precedenti, ti porta, no, ad un possibile parallelo, comunque confronto senza giudizi, semplicemente raffronto con quella che era stata la scena cantautorale degli anni 60 e 70, e non solo, anche quelle sperimentazioni anche del teatro canzone di Gaber, se vogliamo, quindi realtà con i quali tu pensi ci possa essere un'affinità, almeno nello spirito.
Beh, mi citi Gaber, che è uno dei miei padri spirituali, proprio per, insomma, se non ci sono molte similitudini dal punto di vista strettamente musicale, dal punto di vista invece dell'approccio appunto anche al pubblico e ai temi trattati, sicuramente Gaber è una mia stella polare, insieme a Ivano Fossati, insieme a Franco Battiato. Insomma, i nomi storici in realtà non sono uno che va a pescare cose particolarmente nascoste o poco conosciute, sono i nomi
Non
con cui
nell'ambito
sono
italiano,
cresciuto.
perlomeno, no?
Non
Perché,
nell'ambito italiano, perlomeno,
ma
vero?
questa è un'altra parentesi, l'apriremo magari in un altro momento.
Vero. E quindi sì, sicuramente Gaber in particolare è proprio l'esempio migliore. Lui, penso tutti sappiano, alla fine degli anni 70, quando portava in giro il teatro canzone ormai già da quasi 10 anni, è arrivato proprio ad avere, a vivere situazioni in cui lo spettacolo diventava un confronto al limite della rissa con il proprio pubblico, proprio perché le sue posizioni erano estremamente dure ed estremamente confrontazionali, anche nei confronti di chi veniva ad ascoltarlo. Non è una cosa che ricerco necessariamente così come obiettivo e per divertimento, è un prodotto laterale di quello che faccio. Io semplicemente scrivo e canto quello che mi sembra giusto e il mio modo di vedere il mondo, e questo inevitabilmente diventa, per forza di cose, causa un attrito con la maggior parte, immagino, del pubblico, che magari ha visioni meno radicali su tante cose.
Certo, e quindi potremmo dire che è così che interpreti o pensi di voler interpretare un po' il ruolo dell'autore, del cantante, del cantautore, della persona che si esprime attraverso le canzoni e la musica, e anche fino ad arrivare al punto in cui, insomma, si ha un'opinione, ci si sente in diritto, forse anche in alcuni casi in dovere di esprimerla e di avere un proprio giudizio.
Direi il dovere dell'intelletto. Ecco, il punto è questo: io ritengo la musica, non la vivo la musica non la vivo come uno strumento di intrattenimento, come ormai lo riconosco in maniera proprio senza nessuna remora, è ritenuta dalla maggior parte dei fruitori. La musica ormai
Senz'altro.
per il 99% è semplice sottofondo a quello che si fa durante la giornata. Per me la musica resta una forma d'arte, l'artista resta un intellettuale, deve ambire ad essere un intellettuale, e l'intellettuale ha il dovere di dichiarare le proprie posizioni, anche e soprattutto se sono magari aspre, se portano a un confronto con chi lo ascolta. È una cosa di cui c'è un disperato bisogno, non la sto inventando io, cioè la storia dell'arte e della filosofia, fino a De André che diceva più o meno le stesse cose, cioè non è che sto inventando chissà che. Diciamo che sono rimasto fedele a quel tipo di visione lì, che purtroppo è abbastanza anacronistica e abbastanza lontano dal modo in cui vanno le cose di recente, ecco.
E infatti ci chiedevamo anche come si potrebbe trovare un modo, al di là del nostro, qui nel nostro piccolissimo, per provare a far avvicinare anche il nostro pubblico, che ci aspettiamo sia, quindi quello di ragazzi di 20, 23, 25 anni, che non vivono la musica in questo modo, e viceversa, trovandosi di fronte a messaggi principalmente, eminentemente disillusi, amari, diciamo negativi, ma perché realistici in un certo senso, e realisti in un altro senso, si potrebbero trovare forse spiazzati, forse infastiditi, però è anche una parte di quello che uno vuole ottenere, credo, facendo il lavoro con le premesse e l'etica di cui parlavi tu.
Ti confesso che non ho una risposta su questo, nel senso che in realtà mi rendo conto veramente di essere completamente al di fuori di certe dinamiche di mercato e di essere appunto in una bolla anacronistica. L'obiettivo non è più per me quello di parlare a tutti o di convincere i ventenni ad ascoltare. Mi rendo conto, i ventenni, ho scoperto l'altro giorno l'ultimo trapper Borgataro, che fa 2 milioni di visualizzazioni con una canzoncina qualsiasi. Ma è quello il mondo, cioè non posso più nemmeno dire, sai, io ho attraversato ormai diverse ondate di musica nel corso degli ultimi lustri,
Anch'io, ahimè.
ormai vivo in una vivo la musica, il mio lavoro e quello che faccio in un modo che è scollegato da come stanno andando le cose. Quindi sì, immagino che se un ventenne ascolta quello che faccio, a meno che non sia un ventenne con una precisa preparazione di un certo tipo, che venga da un certo tipo di retroterra culturale, ma non sa nemmeno come prenderla, non gli interessa sentire un vecchio brontolone con la chitarra elettrica che dice che il mondo fa schifo. Per quanto io credo di avere le ragioni di farlo, ma non è musica che parla alla maggior parte della gente, ormai lo so in maniera, insomma, sono sceso a patti con questa cosa ormai da un bel po' di tempo, quindi.
Però magari almeno con alcuni di questi si potrebbe raggiungere un piccolo grande obiettivo, cioè
Ma
far aprire gli
magari,
occhi, no? Far aprire gli occhi,
magari.
invitarci a essere parte del cambiamento, magari.
È il mio sogno. Devo dire che le soddisfazioni maggiori ormai, anzi le uniche che ho facendo questo tipo di attività, sono i messaggi che ricevo da qualcuno che mi scopre o che scopre i miei lavori oppure mi ritrova perché mi ha seguito e si disturba a scrivermi delle bellissime epistole in cui mi spiega quanto quello che dico e canto questa volta gli abbia fatto aprire gli occhi su questo o quel tema. È molto raro che siano giovani, sono per lo più persone di 30-40 anni che hanno avuto un'altra formazione. E quindi si appoggiano ancora, vivono ancora la musica come un qualcosa che possa dare un contributo alla propria formazione filosofica, alla propria formazione intellettuale. Poi, per carità, può capitare, ripeto, ci sono sicuramente giovani che hanno un certo tipo di approccio. Temo che ormai, se negli anni 90 tutti suonavamo, tutti ascoltavamo musica ed era il nostro proprio pane quotidiano, adesso credo che non sia più così, o comunque non nei modi in cui si faceva allora, ecco.
Probabilmente no, e su questo a questo hanno contribuito tanti, tanti fattori. Preferisco che andiamo adesso ad approfondire altri temi e che veniamo magari più ai dettagli di questi due lavori. Una valle che brucia in particolare mette insieme, coniuga testi e musiche, come giustamente sottolineavi tu prima, che vogliono suscitare delle emozioni, che vogliono far nascere delle riflessioni, e in questo caso. Come hai scelto i temi che hai voluto trattare, magari proprio nella prospettiva che ci dicevi di un lavoro a suo modo più coerente e meno vario?
Sì, in realtà il discorso della coerenza stilistica era proprio riferito all'ambiente sonoro, quindi alla cifra musicale. Paradossalmente, invece, dal punto di vista tematico, mi sono concesso più libertà rispetto a quello che avevo fatto, soprattutto con La Vita Agra, il mio disco precedente, che aveva un filo conduttore molto preciso ed era quasi una serie di un piccolo affresco fatto di tanti quadretti che però tutti erano riferiti bene o male alla vita quotidiana delle persone del periodo in cui ho scritto le canzoni. In questo caso semplicemente invece ho lasciato vagare, ecco, avevo chiaro di non voler rifare quella cosa, di non voler scrivere La Vita Agra parte seconda e di voler invece affrontare tematiche magari anche meno legate al quotidiano e un po' più universali, e infatti ho affrontato tematiche etiche, metafisiche, religiose, universali, scientifiche anche, insomma, affiancando magari qualche pezzo un pochino più di critica sociale, ma pochi perché sono per lo più sull'EP, quelli invece. Ha invece brani che sono appunto, costruiscono riflessioni sull'universo, sulla vita, sull'uomo, eccetera. Mi sono accorto solo alla fine del percorso, quando già stavo ascoltando tutti i brani in fila uno dopo l'altro per decidere l'ordine della tracklist sul disco, che forse un filo conduttore c'è, ma è stato involontario e mi pare possa essere riconosciuto in una sotterranea, un sotterraneo fiume che parla di violenza
Ma
in tutti questi
pensate,
brani.
mi hai bruciato la domanda.
Ah, mannaggia.
Pensi che questo disco possa definirsi un album sulla violenza?
Ma complimenti, sì. Bella intuizione. Sì, beh, direi di sì. È una cosa che di cui mi sono reso conto dopo. C'è stato prima ho notato un ricorrere del tema della morte, e per un certo, sempre questo lo dico sempre per rallegrare gli ascoltatori e
Vabbè,
invogliarli ad ascoltarmi.
abbiamo messo le premesse che spero fossero sufficienti per comprenderlo, ma va bene così, anzi, a noi è piaciuto per questo.
Di esplicitarlo nel titolo, questa cosa. Poi ho lasciato perdere e alla fine mi pare sia emerso più un discorso di rappresentazione della violenza sotto tanti aspetti: la violenza dell'uomo sull'uomo, la violenza dell'uomo sugli animali, la violenza dell'universo sull'uomo. Mi sembra che tutti gli aspetti della nostra vita, anche quelli che non solo della nostra vita, della vita in genere, anche quelli che dovrebbero essere sceveri di violenza come l'amore spesso, siano in realtà percorsi da una sotterranea appunto ondata di violenza che li permea e che a volte invece emerge spaccando tutto.
Senz'altro.
E mi sono ritrovato a scrivere questa cosa, forse per un mio vissuto recente non conscio, non lo so.
Così come forse in più di un brano emerge il tema diciamo, della divinità piuttosto che di Dio, sia come rapporto che come riflessioni sulla sua esistenza, il rapporto, dicevo, che le persone hanno con la spiritualità o con la fede. Insomma, per una persona come te che comunque ha fatto una sua scelta e la dichiara in maniera palese, appunto, no, 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 non hai citato Dio. Qualunque cosa intendessi in quel contesto, più di quanto forse ti aspettassi?
Sono una persona che ha fatto una scelta e la rende palese, e questo è un modo per renderla palese. Per chi se lo chiedesse, non ho fatto la scelta di diventare frate,
No, esatto.
ho fatto la scelta di essere ateo in maniera molto, penso, molto, anche andando appunto a scrivere versi che si scagliano contro l'idea di divinità e contro una scusa per sollevarsi dalle proprie. Il punto è proprio questo, è un attacco fronte alla divinità, così perché non ho altro di cui parlare, ma perché l'idea di divino è spesso semplicemente uno specchio dietro cui le persone si nascondono per trovare un modo comodo per dover fare le proprie responsabilità, un disegno superiore, un padre che tutto vede, tutto sa e tutto perdona, tutto sommato, se glieli.
Ah, beh, certo. Cominciamo a sentirti non benissimo, quindi forse adesso va meglio. In ogni caso, volevo cogliere prima che le comunicazioni dovessero malauguratamente interrompersi del tutto, un ultimo aspetto legato alla musica, perché ci sono, come tu dicevi, degli arrangiamenti che rivelano il profondo lavoro che è stato fatto, sia perché le canzoni, anche i singoli brani, sanno evolvere in modi diversi, da soluzioni inizialmente più scarne, più leggere, per poi diventare più complesse e anche quindi forse più potenti dal punto di vista emotivo, e credo volessero essere soprattutto un modo per esaltare i significati dei testi da un lato e dall'altro poterli affiancare, così che forse, come ci capita spesso quando ascoltiamo qualcosa in lingua inglese, per noi che siamo italiani, il significato e il senso emotivo di un brano possano passare anche se le parole vengono ascoltate senza conoscerle o senza dar loro l'importanza primaria.
analisi, devo dire che per me le due cose non riesco a ritenere una più importante dell'altra, il testo e la musica, intendo dire.
Certo.
Quindi non è necessariamente vero che la musica la plasmo sulle parole in modo da far sì che le parole acquistino il significato più importante nel momento in cui è necessario, altrimenti magari sai scriverei quel tipo di canzoni che è tipico da cantautore, con un giro di accordi tipico, eccetera. Io nasco musicista nella mia formazione, prima che autore di parole. E le mie canzoni per lo più nascono da un'idea sonora, spesso da un giro armonico, che non è un modo di comporre tipico, perché per lo più si parte, credo, la maggior parte degli autori, dei compositori partono da un'idea melodica, da una linea vocale, qualcosa. Invece a me piace generalmente partire da un approccio armonico, quindi da un giro di accordi, un giro che magari non sia standard, che sia un po' diverso da quello che si sente sempre. Vestire questo giro di accordi con un arrangiamento particolare, un suono giusto, un disturbo noise che lo sposti e lo renda obliquo, eccetera.
Sì.
E poi fondere quel tipo di costruzione sonora che ho fatto con le parole che autonomamente su un altro binario ho scritto, senza pensare alle musiche. Quindi alla fine del mio lavoro di composizione cerco di incastrare le parole che da una parte ho scritto con le musiche che dall'altra ho scritto. Segue ovviamente poi un successivo lavoro di lima, di incastro ancora più approfondito. Però appunto è un procedimento abbastanza tortuoso, mi rendo conto, ma che non vede mai una delle due parti a prendere sopravvento sull'altra. Sì, forse è un lavoro abbastanza matematico, e qui la mia parte è scientifica, visto che il mio lavoro di tutti i giorni è di ricercatore in astronomia, forse esce questo approccio scientifico alla composizione, non lo so.
Certo, anzi una delle possibili vie per l'approccio scientifico alla musica, penso anche solo i Tool sono stati un esempio negli anni in cui si è detto, magari loro non erano poi così apertamente consapevoli, ma c'è chi dice che abbiano fatto anche quel tipo di lavoro in alcuni casi, o almeno si siano basati su alcune strutture che hanno a che fare anche con la matematica, ma questo è tutto un altro discorso. Rimanendo a te, credo che questo approccio abbia un vantaggio, è quello di poterti ampliare ulteriormente la gamma delle sfumature di quello che può essere realizzato a livello proprio musicale e strumentale.
Guarda, assolutamente sì, e cerco, questo è un mio obiettivo per quanto riguarda la musica, la parte musicale. Io cerco sempre di fare due cose, cioè di non ripetere mai una cosa, quindi sia all'interno della stessa canzone, sia all'interno di un disco, sia nella mia produzione omnia discografica. Se un certo tipo di canzone o di giro o di ritornello l'ho scritto, è difficile che ne faccia un altro simile, che ovviamente è un suicidio commerciale, perché chiaramente porta. E l'altra cosa è anche di inserire sempre in qualsiasi costruzione musicale io faccia qualche elemento disturbante, quindi appunto magari, come dicevi tu, una pennellata anche non sempre ben percepibile, nascosta, così che solo chi ha la pazienza di cercare con attenzione può trovare, ma che una volta individuata scardina un po' quello che a un primo ascolto può sembrare anche un lavoro semplice, mentre sotto nasconde sempre dei piccoli elementi di disturbo, di obliquità.
Ed è così che si torna ancora al tema dell'ascolto, della riflessione, del tempo da dedicare con attenzione, in questo caso a qualcosa che si sta ascoltando nella sua completezza. E a proposito di ascoltarti, c'è la possibilità che tu riesca a portare dal vivo tutto questo a breve?
La possibilità ci sarebbe se avessi la volontà di farlo.
Okay.
Siccome non ne ho la volontà, perché sarebbe possibile farlo solo con modalità che non sono quelle che vorrei io, che significa che io, non lo so, per una forma di... non lo so per quale motivo, soprassediamo, ma fondamentalmente credo che questo disco in particolare avrebbe bisogno di suoni impostanti anche sul palcoscenico, di ambientazioni, di un'ambientazione scenica rigorosa, di un certo tipo, di un pubblico di un certo tipo, ed è ormai pressoché impossibile ottenerla a livello in cui sono io, anche più su, credo.
Temo anch'io.
A livello in cui sono... come non ho capito.
Sì, penso anch'io che questa al ribasso, insomma, ormai.
Esatto. Però in particolare per noi artisti, insomma, non... non famosi, non a livello nazionale come ci piacerebbe, diciamo. Ecco, suonare queste canzoni in birreria mi sembrerebbe del tutto fuori luogo.
No, ecco, aggiungerebbe le sfumature sbagliate probabilmente al
suono. Probabilmente sì. E quindi per questi motivi ho preferito, visto che non ne ho necessità, perché appunto faccio un altro lavoro durante il giorno, ho preferito lasciare proprio perdere questa parte del discorso e nemmeno mettermi a cercare possibilità di suonarlo dal vivo.
E allora l'invito che io faccio a tutti è, una volta di più, di andare a seguire, ad ascoltare i tuoi lavori, Una valle che brucia, LP, Analisi logica, anche sulla scorta di quanto ci hai detto oggi, aiutandoci quindi ad avere ulteriori chiavi di lettura per leggere e ascoltare contemporaneamente questi lavori, dei quali ti ringrazio, così come ti ringrazio Emiliano Merlin, ovvero Un orso minore, per essere stato con noi quest'oggi. E in bocca al lupo per tutto e a presto.
Io ringrazio te per avermi voluto come ospite, per le belle domande che mi hai fatto, e viva il lupo, perché il lupo non deve mai morire. Non mangiate animali, mi raccomando.
È un tempo perfetto per vivere da idioti. Che fortuna, anche stavolta nessun connazionale tra i feriti. E passiamo allo sport. La pubblicità è l'anima del brutto iddio. Il Papa è molto santo e condanna la droga e la tortura. Il Papa condanna la mafia, la guerra, la povertà. E la gente lo applaude. La gente lo applaude. Tu nascondi in penombra le cose preziose, prima che tutto di noi deluda le attese. E io non riesco ad amare i vostri bambini, che senza me non diverranno mostri come noi. È facile essere belli a 20 anni. Noi ormai siamo vecchi, più di tutti i nostri eroi. La vita ci ha sfiorato distratti, in pause pranzo, foto digitali, commenti tutti uguali, storie americane in pay per view. Sono figli vostri, tu nascondi e proteggi le persone.